Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Si apre la fase decisiva dei negoziati fra Svizzera e Stati Uniti sui dazi. Trump cerca nuovi appigli legali per imporli. Bern ha contatti costanti con Washington per strappare un accordo. Il presidente Trump, sempre più irritato dallo stallo sui negoziati con l'Iran, convoca i consiglieri per la sicurezza e pressa sui tempi. Intanto il petrolio supera i $110 al barile. Potrebbe essere molto più vasto di quanto accertato il nuovo focolaio di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Scontri e popolazione sfollata fanno temere una propagazione già vasta del virus. Ora controlli alle frontiere anche col Kenya. Per lo sport, calcio, il Lugano conquista l'accesso alla Conference League battendo il Basilea 4-0 nell'ultima partita a Cornaredo. Dopo 75 anni, i bianconeri giocheranno all'AIL Arena. Torniamo dunque a parlare dei dazi dagli Stati Uniti. La Svizzera sta entrando in una fase decisiva. Dietro le quinte, tecnici e funzionari della Confederazione tentano di evitare nuove punizioni dall'amministrazione Trump. Per la seconda volta in pochi mesi devono convincere gli americani che l'industria svizzera non approfitta della loro economia. Sentiamo Alan Crameri.
Una lettera da Berna è arrivata recentemente a Washington, sottoscritta dalla direttrice della SECO, Helene Budliger-Artieda. Ha argomentato respingendo due accuse. Primo, che l'industria svizzera ha una sovrapproduzione dannosa per le aziende statunitensi. E secondo, che nessuno qui approfitta di lavoro forzato. Sono i due elementi di una legge che ora Trump utilizza per minacciare nuovi dazi. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha dichiarato di attendersi presto dei segnali, senza però sapere se saranno negativi o positivi. Attenzione a non illudersi, quindi, e qui c'è tutta l'esperienza del negoziato dell'anno scorso sui primi dazi, per intenderci quel negoziato con la telefonata Keller-Sutter-Trump andata male. Su quei dazi si era giunta una dichiarazione d'intenti per un tetto massimo al 15%, doveva esserci l'accordo definitivo entro fine marzo, ma siamo ancora in attesa di un testo legalmente vincolante. Siamo un paese tra tanti per gli Stati Uniti, per di più uno piccolo, ricorda Parmelin, assicurando che sul piano tecnico i contatti sono costanti. Le prossime settimane dovrebbero quindi essere decisive, anche perché i nuovi dazi, semmai, sono previsti per il 1 di luglio. A Berna si spera di sventare la minaccia, ma è svanita la fiducia di un anno fa, quando ancora si contava sulla razionalità degli argomenti.
Non resterà niente dell'Iran se non accetterà un accordo. Il presidente americano Trump è tornato a proferire dure minacce contro Teheran, mostrando la sua impazienza per lo stallo dei negoziati di pace. Lo stretto di Hormuz continua a restare bloccato, facendosi sentire sul prezzo del petrolio, che in apertura dei mercati asiatici stamattina è tornato sopra i $110 al barile. Sentiamo gli aggiornamenti dalla redazione con Manjula Bhatia.
Il tempo stringe per l'Iran, farebbe meglio a muoversi in fretta, o di loro non resterà più niente. Il presidente statunitense è tornato ai toni apocalittici sul suo social, mostrando tutta la sua frustrazione per l'attuale situazione, né di guerra né di pace, ma dall'importante impatto sull'economia. Le nuove minacce proferite da Trump fanno seguito ad una sua telefonata al premier israeliano Netanyahu, segno che stia considerando di riprendere le operazioni militari contro Teheran per costringere il regime ad un compromesso. Difficile dirlo. La tregua dura da oltre un mese, ma la prospettiva di una fine del conflitto sembra lontana. Il presidente americano aveva in sostanza sospeso ogni decisione su come procedere mentre era in corso in Cina il suo vertice con Xi Jinping. Adesso però sembra voler far qualcosa per uscire dall'impasse. Sabato Trump si è riunito con la sua cerchia ristretta, con il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Rubio, il direttore della CIA Ratcliffe e l'inviato speciale Witkoff. Martedì è prevista un'altra riunione con il gruppo della sicurezza nazionale. Il Pentagono ha pronti nuovi bersagli da colpire. Anche da parte iraniana, tramite il portavoce delle forze armate, non sono mancate minacce di scenari inediti e tumultuosi in caso di ripresa della guerra. Gli iraniani accusano gli americani di inflessibilità di fronte alle loro proposte definite responsabili e generose. Tuttavia, il negoziato su uno dei punti più critici non sembra totalmente fermo. Dopo il vertice in Cina, Trump aveva detto di essere disposto ad accettare una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni, invece di esigerne lo stop totale.
Preoccupa sempre più l'epidemia del virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Non è solo il numero dei decessi, salito ad 88, a mettere in allarme l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma soprattutto la difficoltà a contenere i contagi in una zona che da tempo è flagellata dalla guerra civile e dove gli attacchi, anche di gruppi terroristici, causano sfollamenti con migliaia di cittadini dispersi e poche possibilità di contenere i contagi. Le ultime con il nostro corrispondente dall'Africa, Freddy Del Curatolo.
Emergenza internazionale. Così l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'ennesima epidemia del virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. I motivi non sono legati solamente alla pericolosità di questo virus, che statisticamente uccide un contagiato su tre, ma al nuovo ceppo, il bundibugio, che all'inizio può presentare sintomi lievi. Sebbene l'OMS sia cauta nel dichiarare un rischio pandemia, l'ente di prevenzione sanitaria africano ammette che contenere la diffusione nella regione di Ituri al confine con l'Uganda è molto problematico. Le condizioni precarie delle persone sfollate, dei lavoratori, delle zone minerarie e i continui spostamenti della popolazione a causa delle attività di ribelli e terroristi islamici rappresentano una grave minaccia per la propagazione del virus. Sotto la lente di ingrandimento di medici e ricercatori c'è proprio il bundibugio, ceppo per cui non esistono vaccini o trattamenti farmacologici approvati, a differenza di altre specie del virus. Le possibilità di sopravvivenza sono legate alle diagnosi e alle cure tempestive, cosa molto difficile nel paese africano. Non a caso il paziente zero di questa nuova epidemia, un'infermiera, è stato segnalato il 24 aprile, ma ci sono volute 3 settimane per confermare che fosse in corso un'epidemia. È questo a preoccupare maggiormente gli esperti e a far ritenere all'OMS che il focolaio sia potenzialmente molto più esteso di quanto attualmente rilevato e segnalato. Lo stato di allerta si è già allargato ai paesi confinanti, Uganda e Sud Sudan, ma anche il Kenya ha attivato controlli speciali nei suoi punti d'ingresso.
Parliamo ancora di virus nella prossima pagina, ma questa volta dell'antivirus. Scoprire se il primo caso di contagio sia partito da Ushuaia. È questo l'obiettivo della missione scientifica in partenza in questi giorni da Buenos Aires per raggiungere la nota località turistica, che teme i contraccolpi economici provocati dalla vicenda. Lo ricordiamo, 3 i decessi e 11 i casi di contagio certificati. Chiara Savi.
Sono specialisti dell'Istituto Malbran, referenza argentina nell'ambito epidemiologico, a raggiungere la Patagonia e più precisamente Ushuaia, nella Terra del Fuoco, una meta turistica a forte richiamo internazionale, da dove è partita il 1 aprile scorso la nave da crociera con alcuni passeggeri a bordo rimasti infettati dall'antivirus. Ricordiamo, 3 persone sono morte per una malattia veicolata dal ratto delle Ande, portatore del virus, che può trasmettersi anche da uomo a uomo. L'obiettivo della missione è la caccia al topo, ovvero catturare ed esaminare la specie locale di roditore, il colilardo della Patagonia, per capire se sia una sottospecie del topo andino, se possa veicolare il virus e se l'ipotesi del primo contagio di una coppia di olandesi in una discarica di Ushuaia per un'escursione di bird watching sia plausibile. Un'ipotesi che i virologi locali tendono però ad escludere.
Ushuaia, Rio Grande, Tolhuin, 0 sono i casi che abbiamo di hantavirus.
Ribadisco che da tempo non ci sono casi di antivirus nella nostra provincia, aveva dichiarato qualche giorno fa il direttore generale dell'Ufficio di Salute Ambientale della provincia della Terra del Fuoco, Juan Petrina. La probabilità che l'infezione si sia verificata qui è molto molto bassa, praticamente nulla. È innegabile che le autorità di Ushuaia e della regione temano forti ripercussioni economiche, in quanto la Terra del Fuoco è meta di decine di migliaia di turisti per i suoi paesaggi ed è porta d'accesso per le navi da crociera in Antartide. Il rischio è un drastico calo del turismo, principale fonte di introito per l'economia locale.
Si terrà oggi in Italia l'udienza per la convalida dell'arresto del 31enne di origini marocchine che sabato ha travolto decine di pedoni a Modena. 5 feriti sono ancora ricoverati in ospedale, 2 donne versano in condizioni critiche. L'imputato, senza precedenti penali, è finora rimasto in silenzio davanti ai giudici, è accusato di strage e lesioni gravi. Resta sempre scartata l'ipotesi di un atto di terrorismo e l'inchiesta ora si concentra sui problemi mentali dell'uomo. E in Italia oggi è giornata di sciopero generale indetto dal sindacato di base USB. La protesta riguarderà praticamente tutti i settori, sia privati sia pubblici, con manifestazioni e cortei in moltissime città italiane. Dalle rivendicazioni salariali al sostegno alle navi della Global Sumud Flottiglia sono tante le ragioni dello sciopero. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
Trasporti, scuola, sanità, ma anche uffici pubblici e aziende private. Lo sciopero di oggi in Italia tocca tutti i settori e rischia di avere ripercussioni pesanti. Per il trasporto ferroviario l'agitazione è iniziata già alle 9 di ieri sera e continuerà per tutto il giorno, mentre per il trasporto pubblico locale gli unici mezzi a circolare saranno quelli in viaggio durante le cosiddette fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 di questa mattina e poi nel pomeriggio dalle 18 alle 21. Se gli studenti italiani dalle elementari alle superiori oggi entreranno in classe, si saprà solo al suono della campanella. Per la sanità garantiti solo i servizi di emergenza e quelli di pronto soccorso. Per visite ordinarie ed esami, tornare un altro giorno. Cortei e manifestazioni sono previsti già questa mattina in diverse città. Tra le richieste adeguamenti salariali, certo, ma anche la protesta contro l'aumento delle spese militari Italia Welfare e Istruzione. Con un occhio anche alla situazione internazionale, in particolare alle navi della Global Sumud Flottiglia dirette a Gaza, come spiega Pietro Cusimano di USB, il sindacato di base che ha indetto lo sciopero.
Indire lo sciopero generale anche perché sul piano istituzionale stavolta la flottiglia non ha nessuna copertura.
Lo scorso settembre proprio il fermo delle navi della flottiglia da parte della Marina israeliana portò a disordini e scontri con le forze dell'ordine, in particolare a Milano. E anche oggi, mentre sfileranno i manifestanti, avranno le orecchie tese a quanto potrebbe succedere nel Mediterraneo.
Un'ondata di caldo eccezionale sta colpendo India e Pakistan con temperature che in alcune zone hanno già superato i 46 gradi e addirittura raggiunto picchi vicino ai 50. Le autorità meteorologiche hanno emesso allerte severe evidenziando come i venti caldi e secchi stiano aggravando le condizioni di vita per centinaia di milioni di persone, come ci racconta la nostra collaboratrice dalla regione, Chiara Reed.
Prima che arrivino le piogge, i monsoni, in giugno, la quinta stagione, come la chiamano qui, siamo nel pieno dell'estate indiana. Temperature impossibili che toccano i 50 gradi, unite all'umidità nelle zone del centro e del sud. Ma quest'anno la grande calura è arrivata con largo anticipo. Già in aprile si era abbattuta sulla pianura gangeatica. Il servizio meteorologico indiano ha dato l'allarme annunciando che questa settimana le temperature saliranno di 3-5 gradi in tutto il nord e il nord-ovest e stiamo parlando di vaste zone desertiche polverose come il Rajasthan e l'Uttar Pradesh, dove con 45 gradi non c'è riparo che tenga. Anche in Pakistan, dove la rete elettrica lascia a desiderare, le elevatissime temperature hanno messo in ginocchio Karachi e il sud, il termometro ha toccato i 46 gradi e diversi morti sono da attribuire al grande caldo, dove non c'è neppure un ventilatore per trovare sollievo. Secondo gli esperti, le ondate di calore estremo, specialmente fuori dalle finestre stagionali, sono dovute al cambiamento climatico e alla corsa all'urbanizzazione, eventi sempre più frequenti fuori dal calendario che colgono i più vulnerabili impreparati. L'India da anni prepara piani anticalura per le metropoli, che prevedono punti di ristoro, interruzione dei lavori edili all'aperto, chiusura delle scuole, ma spesso non si va oltre la distribuzione di cipolle nelle stazioni, ritenute capaci di ridurre la temperatura corporea. E questo mentre il premier Narendra Modi invita la popolazione a misure di austerità come spegnere l'aria condizionata per ridurre il consumo energetico a causa della guerra in Iran. L'unica buona notizia è che il monsone dovrebbe arrivare presto quest'anno, già alla fine di maggio, ed essere abbondante, ma il meteo potrebbe ancora una volta tradire le aspettative.
Si è appena conclusa la 35esima Festa Federale di Musica, la più grande festa bandistica della Svizzera. Per ospitare l'edizione di quest'anno è stata scelta la città di Bienne, nel canton Berna. L'evento si tiene normalmente ogni 5 anni, ma la pandemia aveva fatto annullare l'edizione prevista nel 2021. Oltre 24.000 musicisti hanno suonato per 4 giorni per le strade della città, come sentiamo nel contributo di Laura Dick.
Il programma di quest'anno prevedeva 60 eventi, concerti gratuiti, spettacoli itineranti, tutto pensato per un pubblico variegato. Erano attesi almeno 100.000 spettatori e secondo gli organizzatori questa cifra è stata ben sorpassata. Per 4 giorni hanno suonato quasi 25.000 musicisti. Si sono sfidati in 5 categorie esibendosi con brani obbligatori e a scelta. La Svizzera italiana è stata rappresentata da 3 formazioni, la Filarmonica Medio Vedeggio Lamone, la Civica Filarmonica di Lugano, che, diretta dal maestro Franco Cesarini, ha gareggiato nella categoria più alta del concorso, arrivando 6ª, e la Civica Filarmonica di Bellinzona, vincitrice nella 2ª categoria. Organizzatori quindi soddisfatti, nonostante una meteo ballerina, la parata di sabato sera è stata annullata per la pioggia. Un nuovo capitolo si aggiunge quindi a questa lunga tradizione che esiste da oltre 200 anni e che secondo gli organizzatori è la festa più grande del suo genere al mondo. Il prossimo appuntamento è previsto nel 2031 nel Canton San Gallo.
E anche noi ci fermiamo qui. Grazie per l'attenzione e vi lascio allo sport. A più tardi.